Amici, amiche, semplici conoscenti dello sferoide prolato, benvenuti all'ottava puntata di Scusate il Disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL e NCAA. Come sempre ringraziamo AFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Addol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast che vi ricordiamo potete trovare anche su iTunes. Sigla dedicata ad Halloween, visto il giorno di registrazione e per festeggiare anche il nostro ritorno in sede dopo la lunga trasferta londinese. Questa sera insieme a me Giovanni Ganci per parlare di Sferoide Prolato ci saranno di sicuro Marco Mameli e Dario Michelini. Contiamo nel corso della trasmissione di aggiungere alla conversazione Francesco Fele, Marco Santini e Alessandro Taraschi. Ok, siamo pronti e speriamo lo siate anche voi perché è arrivato il momento di dare inizio all'ottava puntata di Scusate il Disturbo. Perfetto, perfetto, eccoci qua, siamo tornati in sede dopo la trasferta londinese. Anzi, prima di iniziare con la scaletta, spero che molti di voi abbiano letto il bellissimo pezzo che Marco e Alessio, due dei nostri validi collaboratori, hanno scritto su Addol Magazine per raccontarci la prima, l'avventura a Londra, la prima della loro carriera, diciamo, la prima volta che sono arrivati a Londra a vedere la NFL. Adesso, Marco, ti chiedo in un minuto e mezzo, un piccolo riassunto della tua esperienza. Innanzitutto ti chiedo proprio un voto secco all'esperienza NFL, dico esclusivamente NFL, di Marco Mameli.
Allora, un voto secco io do 7, perché comunque sono ancora scioccato dall'emozione che ho vissuto per, diciamo, aver vissuto dal vivo il mio sogno da bambino, quindi vedere una partita di NFL dal vivo. Tutto l'insieme dell'invenzione NFL a Londra mi ha un po' deluso, come ho scritto nell'articolo, per il poco coinvolgimento anche dato dalla mancanza di gadget, dal far fare tante file per poi ottenere poco. Però comunque è bellissima l'esperienza di vedere la partita dal vivo, pur una partita brutta, è stata davvero un'emozione incredibile.
Allora, dobbiamo precisare che Marco non ha assistito, Marco e Alessio non hanno assistito all'ultima partita di Wembley, quella tra Bengals e Redskins, ma quella di Twickenham, che diciamo non è stata una partita esaltante. E io ti posso aggiungere, Marco, alla tua dissertazione molto, molto interessante, con i pro e con i contro, e mi complimento per aver trovato anche i lati negativi che di solito in queste occasioni si mettono un po' da parte, proprio come dici te, per l'emozione di vivere l'evento, che secondo me, e ripeto, l'avevo pronunciato nel podcast scorso, lo prometto per chi ascolta questo, nei prossimi giorni pubblicherò un articolo in cui il mio parere se il fatto che sia meglio Twickenham o Wembley, il mio parere è per Twickenham, quindi Marco, a Wembley ti saresti da un certo punto di vista divertito molto meno, perché lo spazio a disposizione è diverso, forse paradossalmente è inferiore e non permette di avere il movimento che hai avuto a Twickenham. Però ti auguro l'anno prossimo di seguire una partita a Wembley, di poter poi vedere la differenza in prima persona.
L'idea è quella, l'anno prossimo Wembley e poi l'anno dopo lo stadio del Tottenham, se tutto va bene.
Tu Dario, invece, qual è il tuo giudizio per gli anni in cui sei stato a vedere la NFL Wembley, proprio sull'esperienza NFL, ecco, anche al netto adesso di uno come Marco che ha dato qualcosa in qualche considerazione in più?
Sì, io sono stato molte volte a Wembley, la prima volta, forse una delle prime 10 anni fa, non ho idea. Allora, una cosa che è cambiata nel tempo, a me piace sempre molto, una cosa che è cambiata nel tempo è un po' fuori dallo stadio durante il giorno, c'è un diverso, diciamo, coinvolgimento da parte dell'NFL ai fan. negli ultimi anni si sta un po' specchiando in se stessa, mentre credo che prima fosse, adesso è molto più commerciale, prima fosse un po' più sentita con, come alludeva Mako, c'era lancio di gadget, io stesso ne ho un sacco della partita dei Saints contro i Chargers, che erano molti anni fa, e questo si sta perdendo nel frattempo, però rimane sempre un'ottima occasione se vissuta interamente, anche con il sabato, la domenica, eccetera. Vale la pena sempre, io ogni anno dico non torno, poi alla fine torno sempre.
Ok, perfetto. Come ho fatto questo piccolo così riassunto su Wembley, volevo approfittare proprio della presenza di Mako per così dargli modo di esternare il suo parere anche in voce, non soltanto per quanto scritto sul sito, che comunque vi invito a leggere perché è un'analisi a volte anche divertente di quella che è stata l'esperienza NFL. Perfetto, allora chiudiamo qui la parentesi londinese. Un'ultima cosa, scusate, un post-scriptum. La NFL non ha ufficializzato, ma fonti interne della NFL sì, questa è una cosa difficile da capire, ma vabbè. E l'anno prossimo i Saints giocheranno contro i Dolphins padroni di casa a Londra. Ancora non si sa se sarà la partita di Wembley o quella di Twickenham o la data, però abbiamo già una partita che così sulla carta, insomma, non si presenta niente male. Perfetto, possiamo iniziare adesso la puntata con la nostra scaletta, nell'attesa che ci possano anche raggiungere gli altri amici. E allora cominciamo con il primo punto all'ordine del giorno, e sfruttiamo anche un po' la presenza di Mako da tifoso Raiders, ed è dedicato, prima parliamo di National Football Conference, poi passiamo all'American Football Conference, prima stiamo con l'altra conference e parliamo un po' dei Dallas Cowboys. Dallas Cowboys sul tetto della NFC East, non solo 6 vinte e una persa, ma addirittura migliore squadra della National Football Conference e secondi soltanto ai New England Patriots dell'NFL. Ricordiamo brevemente, poi do la parola a Dario che ci dirà qualcosa di più, che la stagione di Dallas era iniziata con tanti punti di domanda, perché era una squadra che schierava un quarterback rookie, Prescott, al posto dell'infortunato Romo, e un running back rookie, Ezekiel Elliott, che in queste 7 partite hanno mostrato di poter svolgere il proprio compito, forse più il running back che il quarterback. Però adesso torna Romo. Cosa succederà, Dario?
Allora, qui a me piace sempre nella vita pormi le domande giuste. Allora, la domanda giusta qui non è Prescott o Romo. Qui la domanda giusta probabilmente è: ma perché mai dovrebbero rimettere Romo in campo? Mi spiego meglio. C'è un ragazzo che è appena arrivato, che è un rookie, che ha tutta una carriera di 15 anni, gli auguro anche 20 davanti, e dall'altra parte hai un quarterback che ha giocato 10 stagioni, ti ha portato vittorie e playoff col contagocce, un paio, forse una, zero, non lo so, e che rappresenta il passato recente della tua franchigia. Allora, cosa dicono gli analisti dalla parte di Romo? La parte di Romo hanno due argomentazioni principali. Una è quella puramente statistica, mentre la seconda è più di tipo: anche Romo farebbe queste cose con questa squadra. Allora, per smontare immediatamente la prima, non si possono fare dei paragoni statistici tra Prescott e Romo sulla base di un campione così, così ridotto come quello del rookie Prescott. Si potrebbero fare su un campione più ampio, che però non abbiamo, quindi qualsiasi confronto statistico mi sembra un po' avventato. Io faccio un confronto statistico con i dati che abbiamo. Prescott nelle prime 4 settimane di quest'anno e Romo nelle prime 4 settimane del 2014, quindi in una situazione tecnica e dirigenziale simile, sono più o meno pari, con tutti i distinguo del caso. Poi magari il dettaglio delle singole partite e non possiamo vederlo in questa sede. In secondo luogo, mi sembra che Roma non so se farebbe le stesse cose in questi Dallas Cowboys. Ricordiamo che Prescott dà anche una seconda dimensione, che è quella della corsa all'attacco di Dallas. Ciò che colpisce è che Prescott è incappato in una brutta prestazione contro Philadelphia, semplicemente perché Philadelphia è riuscita dove le altre squadre non sono riuscite, cioè a mettere un po' di pressione al quarterback, cosa che ha fatto dimezzare il suo rating e ciò che ha potuto guadagnare, le sue percentuali di completi, eccetera. In una Dallas che concede poco alla pass rush avversaria, Prescott riuscirà di nuovo a tornare in plancia di comando e vincere comunque le partite, cosa che ha comunque fatto in queste prime 8 settimane.
Perfetto, grazie Dario. Io però poi do la parola a Marco e sentiamo anche qual è il suo pensiero. Vorrei inserirmi in questo discorso per citare qualcosa che poche volte viene citata, ma è la normalità adesso, non vogliamo fare così quelli che scoprono il vaso di Pandora, che probabilmente uno dei grandi segreti di questi Dallas Cowboys in quella posizione è un attacco incredibile, cioè un attacco che sta permettendo a due giocatori rookie di poter giocare, uno con un po' più di tranquillità, il quarterback, e uno avendo a disposizione anche dei buchi da colpire che possono essere migliori di quelli che vengono offerti da altre linee d'attacco. Quindi si dice, è vero, bravo Prescott, bravo Elliott, ma con quella linea d'attacco probabilmente farebbe bene anche magari chi in questo momento dell'NFL non fa bene come loro. Ecco, e quindi sposto il discorso e poi do la parola o a Marco o a Marco Santini che ci ha raggiunto. Non è che stiamo leggermente sopravvalutando le prestazioni di questi due ragazzi grazie anche a chi hanno di fronte?
Mi inserisco, Giovanni. Allora, per quanto mi riguarda, io ovviamente non seguo tantissimo i Dallas Cowboys perché mi concentro di più sulla AFC, però è vero che la linea di Dallas è stata dichiarata una delle più forti già da inizio stagione e sta giocando bene, però è anche vero che soprattutto Prescott sta superando tutte le aspettative. Per quanto riguarda la domanda se è il caso di reinserire Romo oppure tenere Prescott, anch'io sono d'accordo con Dario, non c'è proprio questione. Prescott deve continuare a giocare non solo per i risultati che ha ottenuto finora, ma anche perché ormai rappresenta il futuro per la squadra. Quindi, unita la giovane età di Prescott ai risultati che per adesso sono arrivati, è giusto secondo me continuare così. L'unico motivo che riesco a pensare per far tornare come quarterback titolare Romo sarebbe la sua abitudine a lanciare su Dez Bryant, perché comunque il ricevitore prima di infortunarsi ha subito un pochettino l'assenza del suo quarterback. Adesso secondo me però è il caso di lasciare che siano Prescott e Bryant a lavorare sul affinare la loro intesa, piuttosto che tornare indietro e rimettersi di nuovo nelle mani di Romo, che prima di tutto non dà garanzie di solidità, perché abbiamo visto troppo spesso purtroppo che basta un colpo ben assestato e Romo è fuori per lungo tempo. E poi perché si rischierebbe di rovinare anche l'alchimia che si è creata per adesso in quella squadra. Per quanto riguarda Elliott, io non ho parole, perché è un running back che mi piaceva tantissimo quando era a Ohio State, e pensavo che avrebbe potuto avere qualche difficoltà nel passaggio con la NFL, invece mi ha stupito tantissimo, non ha rallentato niente e sta facendo grandi cose. Secondo me è uno dei candidati, ne avevamo parlato anche in passato, è uno dei candidati per il Rookie of the Year, perché sta giocando davvero in maniera stupenda.
Marco, invece secondo te, anche tu sei concorde sul fatto che non conviene andare a toccare gli equilibri che si sono creati in questo momento nei Cowboys e quindi lasciare Prescott continuare la stagione?
Allora, intanto saluto tutti quanti, ascoltatori e partecipanti. Dunque, per quanto la situazione è un po' strana, perché secondo me i Cowboys si trovano in una situazione di classifica che nessuno sinceramente, credo, né di noi né di loro si aspettava potessero essere a questo punto della stagione, quindi probabilmente il progetto era lasciamo giocare Prescott, vediamo di che pasta è fatto, avremo un record che ci permetterà comunque di galleggiare e poi dopo con Romo si vedrà. Adesso il problema è che la squadra è una delle più forti a questo punto dell'NFC e ha, diciamo, ha possibilità, visto anche il livello di tutte le altre formazioni, di ambire sicuramente i playoff. E come diceva Marco, la chemistry, l'alchimia in una squadra è molto importante. Non sono dentro uno spogliatoio dei Cowboys abbastanza per poter giudicare. Sicuramente, ecco, quello che Romo può portare a questa squadra è sicuramente l'esperienza. Sicuramente non è anche un giocatore che ha mai brillato nei playoff, questo va detto, però in determinate situazioni, in determinate partite, in determinati ambienti, e quando la partita è una questione di vita o di morte, di uscire e entrare ai playoff, non lo so, ecco, Prescott in queste situazioni come si potrà comportare. È sempre un rookie e, come dicevate voi, sicuramente la linea d'attacco, che è la più forte dell'NFL, su questo non c'è dubbio, fa dormire sonni tranquilli a lui e anche ai ricevitori, che hanno il tempo di sviluppare le loro tracce. Però ecco, come è successo con Wentz, che all'inizio le prime giornate sembrava un'ira di Dio veramente, poi un po' magari l'involuzione della squadra in generale, un po' le altre squadre hanno cominciato a prendere un po' le misure, ha un po' calato il suo rendimento. Prescott finora no, non l'ha fatto, però ecco, le prove cruciali secondo me devono ancora venire. Quindi io dire se è il caso di far rientrare Romo o meno, onestamente sono molto in difficoltà, e quindi se la squadra non andava benissimo, secondo me si poteva lasciare dentro i due ragazzi, anzi beh, Elliott ci rimane comunque Prescott, e per ragionare sul futuro. In questa situazione ci penserei un momentino di più.
Dario, per andare a chiudere l'argomento Dallas Cowboys, quindi siamo pronti per un'altra storia Bledsoe-Brady? Magari io auguro con lo stesso risultato per i tifosi dei Cowboys.
Sì, gli estremi ci sono tutti. Fare un confronto tra questo Prescott e il primo Brady è un po' complicato, in quanto uno subentrò, anche se a inizio stagione, comunque a stagione in corso, mentre l'altro iniziò subito da week one. Sì, potrebbe essere uno di questi casi. Diciamo che Romo a me ha sempre deluso come amante di questo sport, per la gestione quando c'era da vincere le partite o perderle, e anche per un non eccelso gestione della partita, eccetera. Poi vai a vedere al terzo passer rating di sempre, vabbè, mi sembra che siano questi i numeri che i suoi sostenitori portano sull'altare di mantenerlo in campo, ma non credo che sia abbastanza.
Beh, per chiudere l'argomento, e citando il discorso del terzo passer rating di sempre o suo equivalente, sono poi quei numeri che, tolti da un contesto, sembrano parlare chissà di quali giocatori. Faccio un esempio: il tanto amato a Chicago Cutler ha numeri da paura da un punto di vista puramente statistico. Eppure questi numeri sono fini a se stessi, visto quello che sono stati e sono anche al momento i Bears negli ultimi anni con Cutler come quarterback. Quindi anche lì a volte i numeri vanno presi e pesati, ecco, non soltanto visualizzati per quello che sono, ecco, perché altrimenti, come hai appena detto te giustamente, crediamo di parlare di chissà quale fenomeno, invece stiamo parlando di Tony Romo, con tutto il rispetto per Tony Romo ovviamente. Perfetto, perfetto, bene, bene, bene. Primo argomento messo da parte, e secondo argomento, approfittiamo adesso che si è unito anche Marco ad avere due tifosi dall'altra parte della baia, cioè di Oakland, perché vogliamo parlare proprio della AFC West, AFC West che in questo momento vede gli Oakland Raiders 6 vinte e 2 perse, Denver Broncos 6 vinte e 2 perse, Kansas City Chiefs 5 vinte e 2 perse e San Diego Chargers chiudono con 3 vittorie e 5 sconfitte. Paradossalmente in questo momento, in questo preciso momento, la AFC West manderebbe 3 squadre per playoff, una che vince la division e 2 che sarebbero quelle con il 2 migliori record di quelle delle cosiddette seconde. E, la domanda che faccio, iniziamo prima con Marco, poi Marco, poi Dario, così ci diamo anche un ordine. Secondo voi questo ritmo sarà tenuto fino a fine stagione o arriverà prima o poi un calo?
Ma allora, per quanto riguarda la division, io per quest'anno dico li mortacci loro, perché ci sono 3 squadre, come dicevi tu, ma anche i Chargers, se andiamo a guardare come hanno perso le partite, ci devono proprio mangiare le mani, per non dire altro, perché sono stati in vantaggio in molte delle sconfitte all'ultimo, fino all'ultimo quarto. Quindi il livello della division è veramente alto e sarà difficile vincerla, sarà difficile arrivare a secondi, e c'è da sperare che anche il terzo, comunque con un buon record, possa andare ai playoff. I Broncos sono vabbè, a parte essere i campioni in carica, però hanno la difesa dell'anno scorso molto solida e molto difficile da battere. Sull'attacco qualche dubbio in più, però fino adesso hanno saputo gestire molto bene le partite. I Chiefs sono altrettanto solidi, anzi forse lo sono anche di più, con meno talento. E vabbè, di Raiders poi magari parleremo anche più avanti, lascio più spazio a Marco dopo la estenuante vittoria di domenica, e di Chargers ho già detto. Quindi i presupposti ci sono, adesso non ho sotto mano il calendario, ci sono ancora molti molti scontri divisionali, in effetti non ce ne sono stati tantissimi in queste prime giornate, e quindi è ovvio che la classifica prenderà una forma solo dopo questi. Dunque la AFC West gioca contro la AFC South, se non sbaglio, quindi Atlanta, Tampa Bay eccetera, che Tampa Bay abbiamo visto domenica non essere chissà che, invece Atlanta è un'ottima squadra. I Saints sono battibili, anche se hanno un bel attacco, ma la difesa è veramente imbarazzante, e quindi secondo me il vantaggio è a favore della AFC West. Quindi le prerogative per mantenere un certo livello di classifica ci sono, poi dopo, ripeto, dipenderà tutto dai divisional.
Marco, ti do la parola e ti faccio una domanda provocatoria, volutamente provocatoria. I Raiders sono primi, ma sono primi perché hanno avuto, scusate il termine, un culo incredibile in queste prime 8 partite disputate, nel senso che alcune vittorie sono arrivate veramente in maniera, usiamo il termine, rocambolesca. E quindi, sai, come si vuol dire, volendo fare un'analisi un po' più al netto di quello che può essere un po' la fortuna, magari non meriterebbero quella posizione. Ecco, sei d'accordo con me o invece ritieni che questa squadra possa continuare quantomeno a lottare, se non per il primo posto nella conference, di sicuro per un secondo posto nella wild card?
Guarda, io sono d'accordo con te sul fatto che i Raiders non sono davvero una squadra da 6-2. Non userei però il termine culo, perché in realtà le vittorie non sono arrivate per colpi di fortuna, sono arrivate perché la squadra è riuscita a sfruttare nei momenti giusti il talento che ha, indubbiamente, superando anche le pecche, che sono tantissime. per cui non ci sono stati episodi, sì, ci sono stati ovviamente dei casi in cui ti può andare bene o male, la conversione da due contro i Saints, tanti casi in cui si è giocato il quarto down, però erano scelte rischiose ma calcolate, e secondo me non si tratta di episodi definibili come culo. La squadra ha senza dubbio trovato una prima parte di calendario che era favorevole e ha affrontato degli avversari non troppo forti. Ha battuto i Saints in una partita che poteva andare in qualunque maniera. I Saints erano fortissimi in attacco, però con una difesa che lasciava un po' a desiderare. Ha perso contro i Falcons in un momento però in cui i Falcons potevano essere battuti, erano una squadra che non sembrava lanciata come invece si è dimostrata in seguito. Contro i Titans ha trovato una squadra diciamo mediocre, che pur non giocando bene è riuscita a battere. I Ravens sono stati battuti anche lì all'ultimo, rischiando di perdere, però era una partita che poteva andare in qualunque direzione. Con i Chargers lo stesso andamento altalenante, però con una squadra avversaria che faceva di tutto per perdere le partite. Con i Chiefs è l'unica partita in cui siamo stati schiacciati, e poi la tournée in Florida ha visto giocare contro squadre, passami il termine, molto molto scarse. I Jaguars soprattutto, ma anche i Buccaneers sono risultati una squadra senza nessun mordente, con un quarterback impreciso che non è riuscito a sfruttare la sua arma migliore, che era Mike Evans, e un running back che sembrava un'ira di Dio dopo due partite da oltre 100 yard, invece la difesa dei Raiders è riuscita a ingabbiarlo senza problemi. Una partita, quella con i Buccaneers, che una squadra con il talento che ha i Raiders, però con un po' più di disciplina avrebbe schiacciato senza nessun problema. Invece i Raiders hanno rischiato di perderla fino all'ultimo. È stata una partita davvero non per deboli di cuore.
E Dario, invece, dopo aver un po' così parlato dei Raiders, qualche parola sugli inseguitori. E volevo farti questa domanda, che anche in questo caso è una provocazione. Ma davvero vincere o perdere un Super Bowl può cambiare, nonostante siano passati mesi e mesi, dal punto di vista psicologico può condizionare, scusate, dal punto di vista psicologico così tanto una squadra? E quindi Denver è 6-2 con un quarterback praticamente rookie, e invece Carolina 2-5 che fatica a risalire, l'ultima vittoria ha portato un po' aria.
Allora, queste due squadre, cioè Carolina e Denver, hanno un diverso approccio, soprattutto dirigenziale. Ti porto il caso di Brock Osweiler, a cui è stato detto: o ti vanno bene questi milioni di dollari, altrimenti ne vai a fare di più da un'altra parte e vediamo se di là vinci. E come al solito John Elway aveva ragione, perché molto spesso ce l'ha. Quindi è questa più che altro la differenza. Quella serata del Super Bowl ha visto anche Newton uscirne con le ossa rotte da vari punti di vista. Io non sono mai stato purtroppo in uno spogliatoio NFL, altrimenti forse sarei ricco. Però la cosa è questa: quanto un leader del genere può tirare giù una squadra? Perché io fatico a pensare a Carolina con in campo in difesa Kukli e compagnia bella, che è 2-5 dopo 7 partite giocate, che poi ci vada un quarterback rookie a lanciare, o ci vada Peyton Manning, o ci vada Tom Brady. Quelle sono cose che a mio parere sono abbastanza secondarie. Per tornare all'AFC West, credo che il calendario migliore ce l'abbia Kansas City, che ha già giocato, gli mancano solamente 3 partite all'interno della division stessa. Direi tra queste tre Io poi starei comunque attento ai Chargers, che io abbastanza sommariamente avevo risposto a uno dei nostri ascoltatori dicendo che i Chargers non avrebbero mai fatto i playoff. In realtà, guardando le partite, questi Chargers sono una bella pentola che bolle, e di quelle tre partite che io ho etichettato come quasi impossibili, ne hanno vinte due su tre, e domenica stavano pure per fare lo sgambetto ai Broncos, casa dei Broncos. Quindi è un, diciamo che, vabbè, poi Marco e Marco magari mi manderanno a quel paese, però visto da fuori questa division è sinceramente molto bella da vedere. Poi chiaro, se c'è il tifo di mezzo diventa molto meno divertente.
Io allora vorrei saltare un attimo di palo in frasca e chiedervi un parere su qualcosa che non avevamo in scaletta, ma su cui sto leggendo tutto il contrario di tutto, e secondo me in alcuni casi anche pensieri che sono condizionati da aspetti esterni. Tornando al discorso di Carolina, come c'è dottor Dario, insomma, fatica a credere che una squadra del genere possa essere in quella situazione. Vabbè, però ci tengo a dirlo anche, citare la, chiamiamola, polemica che ha portato avanti anche nell'ultima conferenza stampa Cam Newton, che sostiene di non essere abbastanza protetto dagli arbitri. Allora, il mio parere è molto semplice, per quello che ho visto, e poi sono andato anche a rivedermi usando highlight e tutto il resto, credo che Cam Newton abbia assolutamente ragione. A nessun quarterback dell'NFL è concesso subire quello che subisce lui senza avere un fallo a favore. Anche nell'ultima partita ha subito dei contatti che, ripeto, in qualsiasi altra situazione, con qualsiasi altro quarterback dell'NFL, sarebbero stati chiamati fallo senza problemi. Allora, da quello che ho letto, molte persone si fanno condizionare dall'aspetto esterno di Cam Newton, dicono vabbè, ma siccome sei vestito così non hai diritto di parola, insomma, queste sono stupidate, assolutamente stupidate, che mi danno anche abbastanza fastidio. Altri invece dicono, ah beh, però, siccome tu vuoi correre devi accettare i rischi, che se esci dalla tasca e magari provi a correre vieni trattato come un rally. Beh, io non sono assolutamente favorevole a questa interpretazione. Io credo che Cam Newton sia un quarterback come lo è un quarterback meno mobile rispetto a lui, e quindi abbia tutto il diritto di essere protetto, come, ripeto, non è stato fatto fino ad oggi nella NFL. Volevo sapere qual è il vostro parere.
Vado io?
Sì, sì, vai pure Marco.
Ah, ok, ok. Allora, intanto parto da un presupposto che negli ultimi anni a volte le chiamate di falli personali sui quarterback sono state veramente esagerate, alcune volte basta veramente sfiorarlo, a volte basta non avere il tempo di fermare l'impeto e buttarlo per terra, che 15 yard partano come a ridere. Quindi diciamo, il preambolo è questo, ma per dire cosa? Che in effetti quello che a volte si vede su Newton è molto più grave di moltissime altre decisioni che tante volte ci fanno cadere le braccia, perché comunque le penalità sono sempre penalità, si ferma il gioco, eccetera, eccetera. Poi dovremmo un giorno parlare anche di questo aspetto di calo di interesse per la NFL. Ma ecco. Benissimo, benissimo. Ok. Quindi avevo letto da qualche parte che comunque il numero di chiamate negli ultimi anni per fare i personali su Newton è stato maggiore di quello, per dire, su Brady o su altri, però vabbè, questi sono sempre numeri. La sensazione è quella che dicevi tu, che effettivamente c'è una sorta di impunità per determinate azioni, soprattutto verso di lui. Diciamo che vabbè, sono più evidenziate perché del fatto che già dalla prima giornata c'era stato questo problema a Denver, però ecco, la sensazione è questa di che i difensori nei suoi confronti hanno un po' più di libertà verso gli altri quarterback della Lega. E gli altri discorsi sul fatto che lui corra o che il suo atteggiamento, il suo carattere, quello che si vuole, non stanno in piedi, perché comunque alla fine Fer è un giocatore di football, e quindi mi dispiace vedere queste cose non punite, quando nella partita di domenica scorsa, per dire, Raiders Tampa Bay, ci sono state solo per i Raiders 23 penalità. Anche di questo ne vorrei parlare.
Scusa Marco, 23 penalità, sì, accettate, non 23 penalità.
Sì, perché sì, adesso non so quante erano quelle non accettate.
Alcune si sono declinate, sì, certo, quindi avrebbero potuto aumentare questo record NFL di cui andate fieri, credo, no?
Sì, diciamo, divago un attimino solo. Diciamo che adesso non ho rivisto, perché purtroppo dalle partite in condensed non si hanno i replay, quindi non ho avuto neanche la voglia di mettermi a guardarle tutte. Io posso capire gli holding, perché comunque determinate volte salvano anche la vita, tra virgolette, al tuo quarterback o al tuo compagno. Posso capire alcuni holding personali, anche in difesa, per non liberare l'attaccante, e va benissimo. Quelle che mi danno veramente fastidio sono quelle procedurali, troppi uomini in campo, shift, movimenti illegali, cose di questo genere, che dovrebbe essere la base del football, quantomeno. I falli pre-snap sono veramente ridicoli. Mi ha fatto ridere Del Rio, che era alla domanda appunto sul fatto che i Raiders hanno giocato alcune azioni in 12, alcune in 10, lui fa: beh, sarà il caso che adesso ne parlo un attimino con Ken Norton, che è il defensive coordinator, vediamo se è il caso magari di giocare tutte le azioni in 11. Quindi questo è per il discorso penalità che ci riguarda più da vicino. Per tornare a Newton, sì, secondo me la Lega ha qualche problema in questo senso, quindi vabbè, lui adesso dice: vado a parlare con Godel, vediamo che cosa salta fuori, però un po' di ragione penso che ce l'abbia.
Dario e Marco, voi cosa ne pensate? Così brevemente per questo argomento.
Sì, i lamenti di Newton sono totalmente comprensibili. Il modo in cui il difensore le è caduto sul ginocchio questa domenica è abbastanza criminale. Detto questo, secondo me è un altro di quelle flag che ci spiegano abbastanza bene quanto sia letargica l'NFL in alcune cose. Io mi ricordo che Michael Vick tanti anni fa si lamentava di queste cose. Se non lo faceva tanti anni fa, quando è arrivato nella Lega, prima della galera, diciamo, e dopo, perché nel suo periodo agli Eagles se ne è lamentato molte molte volte, e ha anche evidenziato la differenza tra lui e un quarterback più stanziale, come era la regola ai suoi tempi. Allora, io sono sicuro che uno sport debba essere definito tale solo se dà le stesse condizioni di gioco a tutti. Insomma, se Newton è bravo a correre, se Vick era bravo a correre, non possono avere un regolamento per loro stessi. Poi, in realtà, poi, se senti parlare un difensore NFL, ti dice che i colpi duri a Newton sono perché si possono fare, e soprattutto perché devi farlo, perché altrimenti lui prende la tua debolezza nei contrasti per prenderti quelle 5 yard in più. Cosa vogliamo fare? Vogliamo dividere i quarterback in due? Dargli una maglia diversa a seconda che siano fermi come dei pali o che si muovano fuori dalla tasca? Io non credo che possa essere questa la soluzione.
Perfetto.
Scusa, mi inserisco solo un momentino per dire una cosa. Il fatto che il quarterback sia un quarterback che o gli piace correre, come era giustamente come diceva Dario Vick o come è Newton, secondo me quando quando diventano running back gli si può fare quello che si fa a tutti quanti, quindi senza distinzione. Il problema è che tanti di questi falli avvengono quando è in una sezione di passaggio, quindi o dopo il lancio o un attimo prima o situazioni del genere. Quindi il fatto che corrano meno per me diventa valido nel momento in cui cominciano a correre, non nel momento in cui stanno lanciando, che sono come tutti gli altri.
Benissimo. Marco, se hai qualcosa da aggiungere?
Sì, sono d'accordissimo con Marco su quest'ultima precisazione. Molti falli che subisce Newton sono falli che subisce mentre sta facendo il quarterback. Quindi È strano questo ed è strano che arrivati a metà stagione gli arbitri non abbiano ancora trovato una misura. È vero che hanno un concetto di Newton diverso, perché Newton è visto quasi come un running back sempre pronto a partire anche quando magari sta facendo la finta di passaggio. Però a questo punto dall'alto la NFL deve andare a rivedere i filmati, deve andare a istruire gli arbitri e cambiare la situazione, perché adesso come adesso è insostenibile. Se a inizio stagione si poteva pensare che anche gli arbitri avevano da togliersi un po' di polvere d'addosso, adesso no, siamo arrivati a un punto in cui è giusto proteggere i giocatori ancora di più, perché stiamo arrivando alla parte calda della stagione, e togliere di mezzo Newton per un infortunio sarebbe una cosa scandalosa. Quindi va protetto come sono protetti tutti gli altri quarterback da tasca che giocano nell'NFL.
Sì, il discorso è, chiudo subito Giovanni, scusami, il discorso è proprio questo. Ho sentito anche ad esempio Ray Lewis dirlo: se io so che un quarterback può iniziare a correre anche quando è in situazione di passaggio, cerco di essere più punitivo possibile, perché so che se non lo faccio adesso, magari tra due down, questo qui parte, mi piglia 30 yard. Era semplicemente per chiudere la precisazione qui.
Perfetto, perfetto. Anche questo argomento ce lo siamo messi alle spalle. Allora, siamo ancora in attesa di Francesco, che deve ancora collegarsi perché è in viaggio, appena terminato un viaggio aereo, e vediamo se riusciamo a prenderlo per farci raccontare qualcosa sul fantasy football. Poi abbiamo anche una domanda che è per lui, che se non riuscisse a essere presente ci teniamo da parte, quindi Luca non ti preoccupare, la tua domanda è sempre valida, ce la teniamo eventualmente per la prossima puntata. Allora, come ho detto, in attesa di Francesco, ci parliamo ancora 10 minuti e cambiamo argomento, e non possiamo non parlare, arrivati alla ottava giornata, l'ottava partita disputata per molte squadre, e di quella che è in questo momento la squadra più forte dal punto di vista del record, mettiamola così, da NFL, e sono i New England Patriots. E come spunto per parlare insieme a voi dei Patriots di quest'anno, ne abbiamo già parlato inizio stagione quando avevamo la curiosità Garoppolo, la curiosità del terzo quarterback, poi la partita persa, eccetera, eccetera, eccetera. Lo spunto me l'ha dato un articolo che ho letto questa mattina, questo pomeriggio, su 538, in cui praticamente si dice che questi Patriots, quelli che stanno giocando adesso, quelli delle ultime quattro partite, quindi dal ritorno di Tom Brady, sono anche più forti degli stessi Patriots l'anno scorso nello stesso intervallo di partite, con un Brady un po' più collaudato e lodato, con Brady che sta mettendo in piedi dei numeri che lo portano ad essere nella parte mediana di tutte le classifiche dei quarterback, contando che lui ha giocato però la metà di partite rispetto agli altri. Quindi quello che vi vengo a chiedere adesso, a parte le soldi battute, hanno già vinto, sono campioni e tutto il resto, perché poi si sa che alla fine tante sono le valutazioni che si possono fare sull'argomento, e non basta vincere anche tutto in regular season, io ho visto, per arrivare a vincere il torneo. È come secondo voi possono essere fermati questi Patriots adesso che hanno ripreso Brady, che è ritornato a giocare anche Gronkowski, che stanno mettendo in piedi un minimo di running games? Secondo voi, per quello che avete potuto vedere ovviamente, perché non è che tutti possiamo vedere tutto, c'è la possibilità di poterli fermare senza che siano loro a suicidarsi? Ovviamente non vale, il suicidio non conta. Voi cosa ne dite? Cosa pensate?
Gio, fai un nome tu. Andiamo a...
Ma no, uno entra, dai, va bene. Okay.
Dai, inizio
no,
io,
però
dai.
Vedevo che c'era silenzio imbarazzante.
No, perché okay. Poi scusate la minuzia tecnica. Dopo 44 minuti e 20 secondi ho finito l'introduzione di argomento nel momento esatto in cui iniziava la canzone successiva, quindi con una perfezione, una minuzia e uno studio dei particolari che non si vedono da altre
preciso
parti. Esatto. Vabbè, Dario, dai.
Sì, vado io. Sì, sicuramente sì, si possono fermare come qualsiasi squadra in quasi qualsiasi sport. Allora, innanzitutto io ho visto abbastanza bene la partita precedente dei Patriots, non questa qui, quella prima. Era abbastanza prevedibile il game plan. Allora, ci sono molti, molti schemi ricorrenti in questa squadra, soprattutto offensivamente, che un buon coach che studia abbastanza bene le partite può arrivare a capire. C'è questo LeGarrette Blount che corre ogni qualvolta è in campo, quasi, è presente più o meno sulla metà degli snap della squadra in attacco, e quando è in campo la squadra corre nella quasi totalità di queste occasioni. Ci sono queste piccole cose che possono sicuramente aiutare chi vuole battere questi Patriots. Io ricordo che la stagione della mancata perfect season, quindi lo dico con rammarico, c'era stata una famosissima partita contro Green Bay in regular season, in cui i Green Bay Packers, non con Rodgers, non con Favre, ma con Matt Flynn, arrivarono davvero a 2 minuti da vincere una partita contro i migliori Patriots di questa era, e lo fecero, e il modo in cui lo fecero poi fu di monito per i Giants, che batterono i Patriots al Super Bowl. Li batterono chiaramente con la famosa ricezione di David Tyree, eccetera. Però cosa si può fare in queste giornate che separano i Patriots dal primo seed in AFC e dal bye? Si può guardarli, analizzare queste cose, e sicuramente in queste pieghe, soprattutto in attacco, si trova il modo di sorprenderli, di batterli, perché è molto probabile che sorprendendo una squadra la batti. Quindi sì, secondo me si può fare. Chiaramente ci vuole qualcuno che, diciamo, mandi a scuola per una notte Bill Belichick. Insomma, non è probabile, ma può succedere.
Marco, allora, dai.
Ma allora, tutti gli anni ci troviamo più o meno a metà stagione con questi che danno l'impressione di poter vincere tutto, e anche quest'anno è così.
Però, scusa Marco, diciamo che... Marco, sì. Interrompo, no? Dico, è vero quello che dici, ma quest'anno nelle prime 4 partite non avevano Brady. Cioè, hai capito cos'è quel qualcosina in più parlare certo, oggi? Certo. Altrimenti avrei detto, vabbè, sono 7-1, ma l'anno scorso quant'erano? 2 anni fa come erano? Cioè, quest'anno ce l'è in più anche quel fattore, ecco.
Sì, no, allora, quando Brady non c'era, comunque si era detto, allora basta mettere chiunque dietro la linea e vincono lo stesso. Poi dopo i numeri che sta mettendo su lui sono abbastanza irreali, e quindi diciamo hanno aumentato ancora questa sensazione di forza. Come diceva Dario, bisogna trovare i punti deboli, ma essere bravi anche a sfruttare questi punti deboli, perché non basta che ti accorgi di una cosa, devi avere anche sia le armi per poterla affrontare. E questa è sempre stata e sempre sarà la forza di Belichick, che è quella di diciamo approfittare delle tue debolezze. La speranza è che, per fortuna in questo caso, da me che non li tifo sicuramente, è che il Super Bowl è una gara secca, come playoff, del resto non è una serie da 5 o 7 partite, perché sicuramente una squadra che sulla serie di 5 o 7 partite le vincerebbe quasi tutte. La partita secca diciamo ha tutte le incognite, a parte tecniche, tattiche, psicologiche, eccetera, e quindi, come è successo a Buffalo, addirittura di lasciarli a zero, perché non dimentichiamo che sono riusciti a non fare segnare i Patriots non so dopo quanti decenni. Quindi sulla presa secca c'è sempre questa possibilità. Onestamente, io adesso hanno perso anche, hanno scambiato probabilmente il loro miglior linebacker, che poverà ghiaccio, è finito.
Ma infatti ne parliamo dopo un po', così okay, parliamo anche quindi di quelle due o tre trade di questi giorni.
Ok, allora, conoscendo Belichick, se l'hanno fatto hanno avuto i loro buoni motivi, hanno sicuramente visto che potevano farne a meno, però comunque sa di fatto che è un giocatore che può spostare degli equilibri in difesa, però ci troviamo tutti gli anni anche a dire ma questi come ricevitori, a parte Edelman o Amendola, che comunque Amendola farebbe anche quasi fatica in altre squadre a trovare il posto, non parliamo degli altri, però alla fine della fiera vincono, stravincono a volte, sicuramente domenica si sono anche voluti vendicare dei Bills, però finché c'è Brady, finché c'è Belichick, che onestamente alla lunga io non saprei come poterli battere. La partita secca è la mia unica speranza.
Marco, qualcosa da aggiungere?
Ah, io stavo guardando le statistiche di Brady mentre voi parlavate, vedo che in quattro partite ha già subito 8 sec. Io non le ho viste tutte quelle partite, però se la linea d'attacco dei Patriots riesce a proteggerlo un po' meglio, non c'è storia per nessuno, anche perché il calendario che hanno i Patriots è abbastanza semplice. Da qui alla fine della stagione hanno Seahawks, 49ers, Jets, Rams, Ravens, Broncos, Jets di nuovo e Dolphins. Secondo me, a parte i Broncos, le altre squadre sono tutte decisamente inferiori e quasi sicuramente battibili, compresi i Seahawks che avranno dopo la bye week. Per cui, per quanto riguarda la regular season, io non vedo come i Patriots non possano essere la prima squadra dell'AFC alla fine delle 17 giornate. Poi, come diceva Marco, ai playoff, partita secca, può succedere di tutto. Però è anche vero che fino al Super Bowl in quel caso giocherebbero in casa. E sappiamo come sono i Patriots in casa nei playoff. Sono molto molto difficili da battere.
Ok, quindi Marco ha citato una trade. Allora, innanzitutto diciamo che da poco tempo, secondo noi registriamo il podcast il martedì sera, alle 21 ore italiana di martedì di questa sera, si è chiusa la finestra dedicata alle trade. Noi speravamo chissà di annunciarvi chissà cosa, e invece non c'è stato così grandissimo movimento nelle ultime ore, insomma speriamo di avere chissà che cosa da tirare in ballo. E diciamo una delle trade più che ha fatto più rumore, diciamo delle poche che sono state, è proprio quella di Collins, che si è svegliato una notte 7-1 e Patriots, per svegliarsi il giorno dopo 0-8 Browns. E anche in cambio neanche poi di chissà cosa, perché si parla di una scelta di un quarto giro del prossimo draft. E però si dice che se c'è una delle tante talenti che ha Belichick, è quella di saper sfruttare bene le scelte del draft. E così, vi ha sorpreso questa trade, oppure nell'ordine delle cose, e contando che comunque i Patriots non sono messi male nel reparto, ci poteva stare?
Allora, vado io, così evitiamo silenzi imbarazzanti. Allora, io credo che Jamie Collins sia un giocatore fantastico, che ha la capacità di essere un grande placcatore e di sdoppiarsi in copertura molto facilmente. Detto questo, i Patriots avevano lui e Hightower in scadenza a fine anno. Tra i due, per mio gusto, avrei dato via Hightower, però quando Collins ha messo piede a Cleveland e ha già detto che lui per meno di tot milioni di dollari l'anno prossimo non rimarrà a Cleveland, ecco, forse lì ho capito perché Belichick se n'è liberato. Detto questo, non ha molto senso da un punto di vista puramente logistico che i Patriots se ne siano liberati, perché avrebbero preso comunque una scelta al terzo giro compensatoria alla fine del terzo giro qualora Collins non fosse rimasto a Foxborough. Quindi da un punto di vista logistico non lo capisco molto, da un punto di vista dei Browns lo capisco anche troppo, e probabilmente da un punto di vista belicicchiano è la cosa giusta da fare.
Partendo anche dal presupposto che i Browns adesso dovranno ricoprirlo di soldi, perché Collins punta ad un contratto in stile quickly, scusate, faccio fatica con questo nome, quindi si parla di qualcosa come 60 milioni di dollari in 5 anni di contratto, quindi insomma non chiederà poco per rimanere un giocatore dei Browns nei prossimi anni. Perfetto, allora chiudo un attimo il discorso, visto che siamo riusciti a prendere Francesco. Ci sei, Francesco? Ben arrivato.
Sì, ciao Gio, ciao a tutti. Scusate i disguidi, ma una serata un po' incasinata tra ritardi di aerei, di navette. Sono un po' di corsa perché sto andando all'albergo, quindi se sentite un po' di rumore, insomma, non preoccupatevi.
Perché Francesco ci sta domani, lascerà il suolo patrio per andare a farsi un po' di vacanza negli Stati Uniti, e speriamo di riuscire poi a beccarlo settimana prossima, così ci può raccontare anche la sua esperienza nella costa ovest, giusto Francesco?
Certo, sì sì Gio, se riesco a collegarmi il prossimo martedì, volentierissimo, anche perché dovrei andare a vedere una partita di NCAA, quindi ottimo, insomma, mi piacerebbe anche raccontarla.
E allora, visto Francesco, approfittiamo subito della tua presenza e così dopo ti possiamo far sbrigare tutte le tue pratiche con calma, e apriamo così la parentesi dedicata al college football. Allora, io introduco con due note, ecco, poi però lascio a te la spiegazione e poi agli altri presenti se hanno domande. La prima è: parte alta del ranking tranquilla, praticamente non ci sono stati movimenti che riguardano, mi pare, le prime 10 o le prime 11 nella classifica sia dell'Associated Press che è quella dei coach, mentre invece nella parte bassa è successo un po' di tutto, squadre che escono dai 25, squadre che entrano dovute anche a sconfitte magari a sorpresa. E poi questa notte, proprio tra martedì e mercoledì, avremo il primo ranking ufficiale per valido per i playoff, e quindi ti faccio già la domanda a cui mi risponderai dopo: secondo te si discosterà molto da quello che stiamo vedendo a livello tipo di Associated Press? Lascio a te la parola.
Ok, sì, allora per quanto riguarda la prima domanda, sì, in effetti la prima parte di classifica, la prima parte del ranking non si è mossa più di tanto, a parte Baylor e West Virginia, che erano le due candidate, insomma, alla Big 12 per arrivare ai primi posti, ed è bene, hanno perso entrambe. Baylor ha ceduto, scusami, per un punto, sì.
No, dico, e questo fa sì, se vado a memoria, correggimi senza problemi, che la Big 12 non ha più squadre imbattute.
Esatto, erano le uniche imbattute, West Virginia e Baylor. Baylor ha perso per un punto contro Texas, che ormai è quasi fatta, anche se non c'è l'ufficialità. Ha perso Charlie Strong, nel senso che a fine stagione, oppure in base a come andranno queste ultime quattro partite, lascerà comunque la panchina dei Longhorns in favore di Tom Herman, il coach attuale di Houston. Sorprende sicuramente la sconfitta dei Mountaineers di West Virginia, perché è andata a perdere contro Oklahoma State in una partita dove ha meritato di perdere. Proprio Baylor e West Virginia erano le uniche, appunto, come hai detto tu, imbattute della Big 12. E a questo punto i sogni di rivedere un'altra rappresentante di questa conference ai playoff è svanito completamente. Nella seconda parte di ranking, come hai detto tu, c'è stato un po' di movimento, perché qualche conferma c'è stata, perché Florida e Gators hanno vinto contro Georgia, c'è stata un'ottima riconferma da parte di Penn State, che dopo la vittoria strabiliante, diciamo così, contro Iowa State, si è ripetuta contro Purdue, vincendo addirittura per 62-24. Da segnalare la vittoria di Wisconsin contro Nebraska, che era la partita clou della Big Ten. Adesso Nebraska, insomma, si deve guardare proprio insomma si deve guardare nel ranking, perché adesso rischia anche di perdere il primo posto. Sorprende la sconfitta di Boise State, che cede addirittura 11 posizioni, passa dalla 13 alla 24, una sconfitta contro Wyoming, che una sconfitta che in pochi davano a Boise State. Però io ne avevo parlato anche con altri amici, appunto, con cui discutiamo di NCAA, ed era una partita da mina vagante. Infatti Wyoming si è confermata proprio una mina vagante. Per il resto esce dal ranking Tennessee, che ormai dopo la sconfitta pesante contro Alabama ha perso addirittura contro South Carolina, che è una delle squadre peggiori della SEC. Quindi per la squadra di Butch Jones la tremenda sconfitta contro Alabama, ecco, ha pesato tantissimo. Per quanto riguarda invece la tua seconda domanda, uscirà appunto il ranking ufficiale, diciamo così, quello valido per i playoff. Non credo che si discosti più di tanto dal ranking attuale, nel senso che le prime posizioni secondo me rimangono queste, anche perché i valori in campo sono stati rispecchiati. Le prime quattro squadre, cioè Alabama, Michigan, Clemson e Washington, sono quattro squadre da 8-0, sono quattro squadre battute, quindi è impossibile spostare questi equilibri. Louisville si conferma come quinta, Ohio State si conferma secondo me come sesta, perché la sconfitta comunque contro Penn State è pesante da questo punto di vista, quindi non può teoricamente far avanzare Ohio State di una posizione. Oltretutto non si sono ancora placate le polemiche riguardo appunto al ranking di Ohio State dopo la sconfitta, perché molti si sono lamentati del fatto che Ohio State ha perso contro una squadra che non era nel ranking e avrebbe dovuto perdere molte più posizioni invece delle quattro che ha perso e basta. Quindi le polemiche da questo punto di vista non si sono ancora placate. Potrebbe cambiare qualcosa nella parte bassa, nella seconda parte di ranking, perché ci sono squadre 5-3 come Florida State che o rimangono alla 19 o scendono ancora, però insomma tutto sommato il ranking non dovrebbe subire stravolgimenti, ecco.
Perfetto, ottimo questo recap della giornata di CIA in pochi minuti, e che ci permettono di seguire la situazione. Faccio un passo in avanti a settimana prossima, che è la decima giornata. Stavo dando un'occhiata al calendario e vedevo che non ci sono sfide particolari. Particolari intendo magari tra squadre che sono nella parte alta della classifica, se escludiamo un sugoso, come si vuol dire, Nebraska contro Ohio State e un Alabama LSU. Secondo
esatto,
te,
sì.
Ecco, sì. Allora, c'è la possibilità, parto subito dall'Alabama, che è la powerhouse di quest'anno, che LSU possa fare lo sgambetto ad Alabama, oppure credi che alla fine in qualche modo Alabama riuscirà a portare a casa l'incontro?
Allora, questo è l'unico ostacolo che alla fine separa i Crimson Tide dai playoff, che secondo me per adesso sono al 99,9%. Ecco, anche se dovesse arrivare una sconfitta con LSU, secondo me Alabama resta comunque tra le prime quattro. Detto questo, è la partita clou della settimana, è la partita del College Game Day, quindi tutto il carrozzone si sposterà a Baton Rouge. Alabama affronterà una squadra che è nettamente ripresa da quando Les Miles è andato via. Viene da una settimana in cui Fournette ha sfornato una prestazione delle sue, con 3 touchdown, oltre 230 yard corse, quindi il nemico numero uno è sicuramente Fournette. Questa difesa di Alabama è qualcosa di spettacolare, quindi penso che le armi per fermare proprio Fournette ci sono, e come. Oltretutto Alabama ha sì lo svantaggio di giocare nella Death Valley, che è lo stadio dei Tigers, quindi siamo di fronte a oltre 105.000 spettatori, però ha il vantaggio di aver preparato la partita una settimana prima, perché Alabama non ha giocato. Quindi secondo me il pronostico viene rispettato, è una partita comunque difficile. LSU deve fare affidamento quasi al 100% solo su Fournette, viste le, insomma, la la pecca a quarterback che ha, però può contare su un'ottima linea offensiva come da tradizione l'SU, e quindi ne uscirà sicuramente una partita interessante. Dall'altra parte abbiamo Ohio State Nebraska. Ohio State la vedo col dente non avvelenato, molto di più Urban Meyer è un allenatore che difficilmente perde due volte consecutive, è un allenatore che motiva a pieno i suoi giocatori, quindi Nebraska non ha comunque le armi per affrontare una squadra del genere, quindi credo che Ohio State vinca, non dico agevolmente, però 12 punti dovrebbe starci benissimo. Oltretutto, ti ripeto, Meyer non è il tipo che va a perdere due partite così, così importanti, quindi ecco, per Nebraska da questo punto di vista.
Anche perché, avendo sentito i tuoi racconti le settimane passate, non vogliamo assolutamente immaginare cosa possa accadere ai suoi assistenti in un'occasione del genere, visto quello che ci avete raccontato sia tu che Matteo Gandini quando era presente, Matteo, che speriamo di avere nelle prossime puntate, su, diciamo, il comportamento di Urban Meyer, che non ha nessun problema a dire quello che pensa agli assistenti anche ancora sul campo da gioco.
No, ma infatti è anche un allenatore che si prende le sue responsabilità, proprio per questo è uno degli allenatori più vincenti comunque del college football. Poi volevo segnalare anche un'altra partita che secondo me è tosta, perché Washington andrà a giocare a Berkeley contro Cal, e questa secondo me è una partita da tenere d'occhio, perché Washington ha un'ottima squadra, ha una squadra bilanciata, un ottimo attacco, un'ottima difesa, però soffre queste formazioni spread come può essere Cal, che fa del passaggio la sua arma migliore, quindi secondo me anche qui ci può scappare una partita interessante, ponendo le mani che Washington comunque vincerà la partita, però se la dovrà sudare molto più di quello che il ranking, ecco, possa raccontare.
Oh, perfetto Francesco, prima di lasciarti ti chiedo veramente un minuto, ti faccio sentire la domanda che ci è arrivata dal nostro ascoltatore che si chiama Luca. Sentiamo prima la tua risposta, sì, così poi ti salutiamo e poi sentiamo anche come tu puoi fare tutte le tue cose con calma e poi sentiamo il parere anche degli altri presenti. Allora vediamo di mandare in onda la domanda che ci ha inviato Luca tramite mail. Allora, in poche parole, Francesco Luca chiede a Francesco, e poi ci siamo tra di tutti, quali sono i 5 rookie che più ti hanno impressionato dell'NFL di quest'anno e quelli che invece ti hanno impressionato meno, che sono una delusione per quello che ti aspettavi a inizio stagione?
Allora, questa è una bella domanda. Per i 5 rookie, per i top, ecco, diciamo così, la risposta per me, ma penso anche per gli altri, sia piuttosto semplice, nel senso che i primi 3 posti devono per forza essere occupati dai due giocatori di Dallas, cioè Dak Prescott e Ezekiel Elliott, e l'altro è di Carson Wentz. A questi due io aggiungerei Joey Bosa, che ha giocato 3 o 4 partite basta soltanto, perché non ha giocato subito dall'inizio, però la sua impronta nella difesa di Chargers si è vista come. E poi aggiungerei il right tackle di Tennessee, che è Conklin, se non sbaglio, perché è un giocatore che io già conoscevo al college, però è un giocatore che sta veramente facendo la differenza in una squadra che comunque fa fatica a trovare un gioco ordinato, un gioco pulito. È l'unico right tackle, se non sbaglio, che non ha concesso, oltre che non ha concesso un sack dalla sua parte, non ha concesso addirittura neanche una hit su Mariota, quindi non è solo, secondo me, non è solo il miglior right tackle adesso tra i rookie, o comunque il miglior offensive lineman tra i rookie, ma è addirittura il miglior right tackle adesso, almeno uno dei 3 migliori della NFL. Per quanto riguarda i peggiori, io non direi proprio peggiori, perché di quelli che mi aspettavo qualcosa, molti non sono scesi in campo, sono scesi in campo pochissimo. Posso parlare di LaContre Edwell, che era uno dei migliori wide receiver in uscita dal draft e che ha giocato pochissimo. Posso parlare di dei giocatori di Green Bay, per esempio, che sì, hanno giocato, tipo Martinez, però non andò discretamente, ma non mi ha impressionato per come la vedevo io, ecco, in uscita dal college, anche perché sono giocatori che hanno avuto un impatto immediato, hanno giocato subito da titolari. Per il resto, ti ripeto, Gio, non seguendo anche tutte le squadre, ho visto che comunque a parte quello, che sarebbe anche quasi impossibile seguirle tutte, però ho visto che i giocatori che io avevo puntato al draft e che comunque erano compresi tra il primo e il secondo giro, ho visto che molti non è che stanno deludendo, è che proprio non stanno giocando, oppure stanno giocando pochi snap, vuoi per il fatto che gli allenatori non li vogliono rischiare, vuoi per il fatto che al ruolo e le squadre sono già coperte, quindi stanno pensando solo a svilupparli per questo momento, quindi per adesso non mi pare che ci sia da parlare di una delusione. Ecco, non possiamo parlare di una delusione Goff, perché io sapevo benissimo dall'inizio, per fare proprio l'esempio della prima scelta, io sapevo benissimo che non avrebbe iniziato a giocare subito, quindi non è che possiamo chiamarla delusione quella di Goff, è che le aspettative che riponeva una prima scelta sono molto, molto più alte rispetto ad un ragazzo scelto al secondo giro, e che molti addetti ai lavori, la maggior parte, sapevano che Goff, ok, prima scelta, ma sapevano che Goff non avrebbe giocato subito, a differenza di Wentz, per esempio, che è la seconda scelta eppure è entrato subito in campo. Quindi io non parlerei proprio per adesso di delusioni, ecco, io aspetterei a fine anno per tirare queste somme. Al contrario, invece, per i top rookie, quello sì, si può fare, perché soprattutto Prescott e Elliott hanno cambiato completamente la squadra.
Perfetto, allora ringraziamo Francesco, lo lasciamo le sue incombenze.
Grazie a voi, Gio.
Francesco, buon viaggio per domani, speriamo davvero di sentirci martedì prossimo con il racconto degli Stati Uniti.
Non mancheremo, e poi domani naturalmente vi aspetta il recap settimanale, insomma, della
perfetto, della, sarà online appena
di... sì.
Perfetto, grazie Francesco, salutiamo Francesco che quindi andrà, come giustamente, a pensare al suo viaggio, e voglio fare a voi, se invece avete qualcosa da aggiungere sul discorso invece dei rookie top o non top, ecco, se avete qualche nome diverso rispetto a quelli che ha dato Francesco.
Mi posso buttare io, così anticipo
Ma
tutti?
Sì, sì, assolutamente.
Sicuramente tra i flop dobbiamo mettere Roberto Aguayo, perché...
Roberto Aguayo, kicker dei...
Il kicker dei Buccaneers, che ho potuto vedere dal vivo, tra virgolette, domenica, è una delusione senza ombra di dubbio, e poveretti tifosi dei Buccaneers per dover sopportare questo strazio. Io spero che sia soltanto un inizio difficile per lui, perché comunque anche psicologicamente, dopo tutte le polemiche che c'erano state per la scelta al draft al secondo giro, il trade up dei Buccaneers per andarlo a prendere, sicuramente la pressione psicologica per lui è altissima. Però anche con i Raiders ha sbagliato un extra point, ha una percentuale di conversioni davvero ridicola per un kicker che è scelto al secondo round. Per quanto riguarda Jared Goff, sono d'accordo con Francesco sul fatto che adesso come adesso non sia possibile considerarlo un flop, perché ci si aspettava che non sarebbe stato pronto. Però è anche vero che per come stanno giocando i Rams, a questo punto me lo devo aspettare in campo, e me lo devo aspettare comunque a rendere qualcosa, altrimenti sarà una pena anche per i tifosi dei Rams fino alla fine della stagione. I top avevo individuato gli stessi che poi alla fine ha detto Francesco, con un ordine un po' diverso. nel senso che io ho Elliott primo, al secondo posto per me si è già inserito Bosa superando Prescott, perché io Bosa l'ho visto esordire contro i Raiders ed è stato impressionante pur non avendo ancora partite nelle gambe, e partita dopo partita sta diventando un'arma di distruzione veramente grande per i Chargers, quindi da qui a fine stagione io mi aspetto grandi cose da lui. Poi ovviamente c'è Prescott, anche io ho individuato Jack Conklin come ottimo giocatore, perché anche lui l'ho potuto vedere, alla fine io sto nominando anche giocatori che ho potuto vedere giocare, ha giocato con Tennessee contro i Raiders ed è un giocatore che sta facendo grandi cose, e poi Carson Wentz per quello che ha fatto da inizio stagione fino adesso, però Carson Wentz non lo so quanto continuerà così, io non ci credo molto in lui.
Dario, Marco, nomi da aggiungere o da togliere?
Forse da aggiungere in attacco c'è il linebacker dei Chargers, che ora purtroppo è infortunato un paio di settimane, già te visto. Sì, questo in difesa. Sì. Nei top, e poi va bene, io per oro la causa di Jack Conklin, io ho questo sogno di vedere gli uomini di linea così decisivi premiati prima o poi, so che rimarrà utopia.
Marco?
Io arrivando per ultimo non ho molte aggiunte da fare, se non quella che mi è sembrato che alcuni ricevitori scelti abbiano già avuto un bel impatto al primo anno, cosa che per i ricevitori non è sempre così, tipo Thomas di New Orleans, Fuller di Houston e poi anche Coleman, finché non si è fatto male a Cleveland, non hanno sicuramente, cioè nel senso non è che sono il top ricevitori, però si sono adattati molto bene alla NFL nel loro primo anno di carriera, e ho visto bene anche nelle secondarie un paio di safety, quella di Atlanta Keenan Hill, e per i Raiders Joseph ha saltato le prime partite, ma da quando è entrato comunque ha già fatto valere le sue doti di colpitore, ne ha sicuramente giovato tutta la secondaria. E poi un paio di cornerback tipo Ramsey di Jacksonville e Apple dei Giants, quindi come diceva anche Francesco all'inizio, i flop non sono stati evidenti perché in realtà nessuno ha deluso profondamente, vuoi per ecco forse l'unico del ricevitore di Minnesota che ci si aspettava 3-2, ci si aspettava di più in partenza, però da fonti interne c'è qualche problema comprendonio del playbook, però generalmente il processo di inserimento nelle squadre si sta svolgendo in maniera diciamo abbastanza graduale, quindi anch'io non mi sento di giudicare nessuno flop come può essere successo in altri anni.
Perfetto, abbiamo chiuso anche quindi questa parentesi con la domanda di Luca. Invitiamo tutti quelli che hanno domande da farci a inviarci un file mp3 alla nostra email info@addol.org e noi siamo più che felici di rispondere. Prima di chiudere arriviamo all'ultima sezione della nostra trasmissione, quella dei pronostici. Settimana scorsa una partita tra quelle scelte è finita in overtime, quindi nessuno ha potuto pronosticare il vincitore, e per quelle che invece hanno avuto un vincitore chiaro, io ho vinto per la seconda settimana consecutiva battendo Massimo, visto che erano soltanto io e lui presenti la scorsa, mentre Dario Bollini con un 2 su 3 è la persona che ha vinto tra i nostri ascoltatori. Anche in questo caso, come partecipare? Lasciate un commento o sulla pagina Facebook di Addol Magazine in risposta alla puntata, o sulla pagina sul sito web su Addol Magazine con i vostri pronostici. Non li mettete da altre parti perché non riusciamo a seguire tutto, quindi o la pagina Facebook di Addol o il sito di Addol Magazine. Arriviamo a quelli di questa settimana, quindi tutti pronti? Cominciamo da Dario. Broncos contro Raiders.
Raiders.
Raiders. Marco?
Vado anch'io con i Raiders con riserva, nel senso che ci sono tanti se in gioco. Se non faranno penalità, se non si addormenteranno di nuovo in difesa, se l'attacco continuerà a funzionare.
Ma invece Marco?
La scaramanzia di Dario mi piega in due, però oggettivamente devo dire che vincerà Denver, perché comunque i Raiders non sono ancora pronti come vorrei e come mi aspettavo per battere una squadra con record vincente, quindi vado coi Broncos.
Dico anch'io Broncos. Seconda partita, i Bills che vanno a giocare a Seattle contro i Seahawks. Dario?
Seahawks. Sì, sono ironico stasera.
Ok. Sì. Marco?
Bills.
Marco?
Seattle.
E anch'io sto col dodicesimo uomo. Terza e ultima partita, il diciamo derby dell'est, tra, ce ne sono tanti, abbiamo preso questa settimana, tra Philadelphia Eagles che vanno a nord, un po' più a nord, a giocare contro i New York Giants. Dario?
Eagles anche di tanto.
Eagles di tanto. Marco?
Dopo aver visto giocare dal vivo i Giants, Eagles anch'io.
Ok. Marco?
Sì, penso anch'io che vincerà Philadelphia.
Allora, io per cercare di differenziarmi da Marco e quindi poter vincere in solitaria, dico invece che Eli farà un miracolo, non so come, onestamente, quindi dico Giants. Perfetto, e diciamo che con i pronostici possiamo chiudere questa ottava puntata, scusate il disturbo, puntata che è ritornata ad essere tutta prodotta sul suolo italiano e siamo fieri di questo. E prima di chiudere, i miei ringraziamenti a Marco Mameli.
Ciao, ciao a tutti.
Dario Michelini.
Ciao Giovanni, ciao a tutti gli ascoltatori.
Marco Santini.
Ciao Gio e saluto a tutti quanti.
E Francesco Fele, che è riuscito a raggiungerci nonostante un viaggio aereo tormentato. Perfetto. Quindi chiudiamo qui, questa è stata, avete appena ascoltato, l'ottava puntata di Scusate il Disturbo, speriamo vi sia piaciuta e vi auguriamo buona serata, buongiorno, buon viaggio, insomma buon qualsiasi cosa stiate facendo ascoltando il nostro podcast.